Ti dico anche il nome completo se vuoi.
Vabbè.
No, non te lo dico.
No, me lo dire, dai.
L'altro Dodò fu espulso in un Roma-Fiorentina, anzi in un Fiorentina-Roma. Erano i quarti di Coppa Italia della stagione 2012-13 e fu espulso per una lite con Quadrado, sì.
Va bene. Allora, noi inauguriamo il nostro parco ospiti, chiamiamolo così, e lo facciamo con un grande, grandissimo ospite, siamo contenti di avere con noi, Mister Sandro Pocheschi. Salve, mister!
Salve!
Salve a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei, almeno ci dà modo di analizzare un po' la stagione più che altro di Palladino, da allenatore che ha fatto ridiscutere per questo atteggiamento mancato, l'atteggiamento ovviamente forte di una Fiorentina che ultimamente aveva portato a casa grandi successi anche contro una piccola, chiamiamola così, come il Parma. Ecco, ma come se li spiegano questi cambi d'atteggiamento, questi cali di tensione, ecco, della Fiorentina?
Beh, fa parte della crescita di un allenatore, perché anche l'allenatore deve fare le sue esperienze. Parliamo di un allenatore che secondo me è partito molto bene a Firenze, poi ha avuto un calo, poi è ripartito tra alti e bassi, è normale, come i calciatori. Lui è come se fosse un calciatore giovane, ecco, ha fatto molto bene da subentrato a Monza, poi si è confermato l'anno dopo e è partito dalla grandissima a Firenze, dando anche un'illusione magari di poter arrivare tra le prime quattro. All'inizio c'è stato un periodo che la Fiorentina vinceva e giocava bene, esprimeva un grande calcio, insomma. E poi quel periodo un po' buio, che c'è stato anche, mi sembra, la coincidenza della morte della mamma, e l'ho visto un po' perso. Poi si è ripreso, però non guardiamo il passo falso di Parma, che magari può essere a tanti, dice, sa, una vittoria, ma il Parma si sta giocando la permanenza in Serie A e magari loro l'hanno presa con più determinazione della Fiorentina, anche perché la Fiorentina quest'anno sta esprimendo anche dei giocatori che stanno facendo molto bene, Mandragora, Ken, Cataldi, Fagioli, insomma ha una buona base per poter costruire qualcosa di importante, perché poi la società è presente, perché è una società che si permette di poter fare un centro sportivo uno dei più belli in Europa, vuol dire che ha capito da dove iniziare, insomma, perché le strutture sono la prima cosa e è il futuro certo di una società.
Ecco, mister, ma restando sul Palladino, diciamo sulle sue scelte, sulla sua evoluzione di quest'anno, crede che la sua gestione di Gudmundsson sia stata in qualche modo opinabile? Cioè, qualcuno dice che sembra un po' bloccato, l'attaccante islandese, come se facesse un po' da raccordo fra centrocampo e attacco, ma non trovando mai una posizione che valorizzi le sue caratteristiche. Lei è d'accordo?
Beh, io penso che giocatori come lui, giocatori che hanno molto talento, non bisogna vincolarli con molte regole. Io quando ho un 10, quando io ho un giocatore estroso, gli lascio sempre la libertà di azione. E io posso fare una tattica, posso fare degli schemi su determinati giocatori, ma su giocatori di talento io ho sempre detto, quando hai la palla non ti devo insegnare quello che devi fare, quindi la posizione poi se la va a prendere, o gioca da seconda punta o da trequartista. Per me è un giocatore molto molto di qualità, che la Fiorentina a volte sembra proprio che sia il classico 10, che a Firenze qualche 10 buono è passato, insomma.
Sì, poi i paragoni qui si sprecano e in questo momento mi viene da dire che siano tutti abbastanza difficili da fare, perché già pensare all'ultimo grande 10, Adrian Mutu, ne parlavamo recentemente, insomma, lui qualche partita in più per adesso l'aveva risolta rispetto ad Albert Gudmundsson. Mister, la portiamo sempre su un altro giocatore di qualità, visto che eravamo partiti questa trasmissione con questa domanda su Dodò, ovvero dopo la prestazione ottima contro il Milan a San Siro, contro Theo Hernandez tra l'altro, dopo un'altra ottima prestazione in casa qualche giorno fa, le chiedo se secondo lei è il miglior terzino destro in Serie A e se no invece chi c'è davanti in questo momento in quel ruolo.
Beh, io guarda, se ti devo dire a livello italiano, noi come terzini destro forse l'ultimo che ha fatto qualcosa di eccellente è De Lorenzo, no? Ma
sì,
sta diventando anche più un difensore a tre, a volte lo vedo spesso anche in nazionale. Quindi sulla fascia destra, beh, terzini che spingono come lui ce ne sono pochi.
Perché guardi, l'esempio che ci facevano è Dumfries, anche se poi è un ruolo diverso e soprattutto sì, sono calciatori diversi.
Lui ha un'altra rapidità, no? Se uno che ti parte e a Theo Hernandez gli prende 3 metri e lo rimarca, lo risalta, C'è stato dei momenti della partita che ci giocava col gatto e il topo.
Ah, sì.
Vedi la forza, poi magari a volte eccede e magari fa anche delle giocate che sembrano da un giocatore normale. Però per me è un ottimo terzino. Io mi auguro che la Fiorentina non si faccia tentare da qualche squadrone importante di prima fascia che possa mettergli gli occhi sopra, perché poi in Italia quando i giocatori sono bravi li sanno vedere, soprattutto le tre o quattro squadre che puntano sempre al massimo del campionato.
Sandro Pocheschi, in nostra compagnia ai tempi supplementari. Mister, le chiedo delle parole del vice di Palladino, cioè Stefano Citterio, che dopo la gara contro il Parma ha affermato: volevamo non perdere contro i Ducali. No. Ecco, lei come le interpreta queste dichiarazioni? No. Che ovviamente hanno fatto molto discutere, no?
No, vabbè, ecco perché fa il secondo. Certe affermazioni non si possono fare, soprattutto una squadra ambiziosa come la Fiorentina, perché due punti in più significava che mi sembra che loro hanno dei scontri diretti con Roma e
la Fiorentina gioca contro la Roma e il Bologna nell'ultima partita.
Bologna, allora a questi due poi mi sembrano tutte partite con squadre, è vero che si stanno salvando, però se tu in casa ti dici che una squadra come il Parma non la vuoi, l'importante è non perdere, non è così. Io devo vincere queste partite, le devo far mie, quindi per me ha fatto un'uscita sbagliata, ha dato un messaggio sbagliato e forse hanno trasmesso questo messaggio durante la settimana alla squadra che magari è stata meno spregiudicata, è stata forse ha cercato meno la vittoria a tutti. Queste sono partite che devi fare come alla morte, devo vincere per forza, e quando devo vincere per forza c'è anche la scommessa di rischiare.
Io, mister, alle volte mi rendo conto, come giornalista o aspirante tale, di essere un bel rompiscatole, quindi mi metto nei panni degli allenatori, ma è più difficile da allenatore... Cioè, il lavoro sul campo o diplomatico quando sei davanti al microfono? Perché in effetti ti scivolano fuori certe cose, magari non le vuoi dire.
Guarda, ti spiego una cosa. Tu stai parlando con un allenatore libero, uno dei pochi. Io sono arrivato fino in Serie B, quando facevo delle affermazioni e a me tutti i colleghi mi chiamano e dicono: ma come fai a dire queste cose? Perché tutti noi le pensiamo. Però il sistema non possiamo dire queste cose, perché il sistema ti uccide. Io siccome non me ne è mai fregato niente del sistema, perché io dico e faccio quello che mi piace fare, perché c'è uno sport dove l'allenatore purtroppo è quello che non decide mai niente, c'è solo una causa che l'allenatore gli accollano, la sconfitta. Quindi tu pensa se io posso stare dietro un sistema dove le squadre te le fanno i procuratori, dove i direttori sportivi sono in balia di procuratori, di intermediari, dove questo sport è diventato non più uno sport di passione ma uno sport di interesse, dove ci sono presidenti e proprietà che neanche si conoscono. Quindi l'allenatore quando va in sala stampa è diventato veramente più stressante. Certo, l'allenamento è la cosa più bella, la partita ti complica perché ti giudicano dal risultato, perché a me non mi ha mai giudicato nessuno per come ho giocato o per come preparo una partita o per come la squadra si esprime, tutto dipende dal risultato. Te 89 minuti e la domini, senti in tribuna grande partita, poi prendi un gol, hai perso e ti dicono
certo.
Che sì, però questo allenatore non ha esperienza, ha perso una partita che tutti avrebbero vinta. Quindi il mondo del calcio è bello perché tutti possono parlare, però il calcio è di tutti ma non per tutti, perché poi bisogna anche sapere quello che si dice. E quindi quando si va in sala stampa, voi giornalisti vedete una partita, noi quella partita la dobbiamo preparare, quello che noi facciamo vedere, che voi vedete al 90esimo, noi ce l'abbiamo in testa per tutta la settimana.
No, ma sa cosa, non mi riferivo nemmeno a delle valutazioni di campo, che io cerco di fare nel mio piccolo anche parecchio poco, perché mi rendo conto, se no sarei l'allenatore io. Io parlo proprio alle volte, in effetti, fare il pelo alla minima dichiarazione fuori posto, che è una cosa che comunque fa parte del mestiere nostro, dico. E però magari non è così scontato per un allenatore non farla quella dichiarazione, perché c'è tutto il lavoro sul campo, c'è questo, c'è quest'altro, poi devi pure rendere conto alla stampa e all'ambiente, come è giusto che sia, e ti scappa fuori quel concetto che in realtà non vorresti far passare, tutto qui, ecco.
Sì, ma in effetti hai ragione, tante volte ci sono molte persone che sono molto più bravi sul campo che dietro un microfono, e ci sono invece molte persone più brave dietro un microfono che in campo. Io preferisco sempre un allenatore che è bravo sul campo, poi se dice una stronzata gliela esatto. facciamo capire e notare.
Esatto.
Sì, certo, mister, proprio per la sua sincerità, la sua schiettezza, le faccio anche una domanda abbastanza netta su secondo lei. Quante possibilità ha la Fiorentina di tenere due stelle, che sono Ken e De Gea, e quanto è legata questa possibilità alla possibilità a sua volta dell'Europa League di quest'anno, che insomma col pareggio contro il Parma è diminuita?
Ma io penso che in Europa League possa, io guarda, se avesse vinto la partita e la partita di domenica con il Parma, io penso poteva spingersi anche un qualcosa in più, no? Che ci sono molti scontri diretti e poi sì, però devi partire con una mentalità di vincerle tutte, perché oggi se vuoi raggiungere grossi obiettivi non puoi pensare lì pareggio, lì non vinco, lì non basta che non perdo. Oggi con i tre punti dei punti, è meglio fare, guarda, una sconfitta, una vittoria che due pareggi. Mm-hmm. Io sempre di questo parere sono, quindi me la gioco sempre alla morte. Per me reggere i due giocatori come Ken, penso che la Fiorentina o cambia passo, e la Fiorentina deve essere la squadra che magari adesso ha investito tanti soldi sulla struttura, per me adesso deve cominciare a fare quel mercato pesante con giocatori importanti, e perché io penso, se Ken vede che la Fiorentina va a prendere qualche top player in giro per l'Europa, per il mondo, dice allora certo. C'è un altro obiettivo. Non possiamo sempre vivere che Firenze deve stare sempre dal quinto al sesto posto. Certo. Allora se vogliamo vincere, per vincere anche il campionato, bisogna che i migliori giocatori non devono più partire da Firenze, perché Firenze è stata sempre una buona scuola per le grandi squadre. Cioè a Firenze scoprono i calciatori e poi li vengono portati via, no? Adesso la Fiorentina deve cambiare passo, perché oggi ha una società solida, secondo me manca ancora a livello di direzione sportiva, nell'area tecnica per me dovrebbero prendere qualche persona abituata a fare delle squadre per vincere, e cercare anche di convincere a trattenere quei giocatori che hanno delle richieste importanti. Ma solo con i progetti tu riesci a tenere i calciatori bravi, perché il calciatore è bravo se vede che la Fiorentina, chi vuole andare via da Firenze? Insomma, Firenze è una città di porosa, sono città belle al mondo, hanno qualcosa di storia, dico, perché dovrei andare via? Centro sportivo, uno dei più belli. Uno che fa calcio, queste note poi, questi fattori sono fondamentali, però se ogni anno i giocatori più bravi vanno via, poi diventa difficile sempre reggere certe posizioni in classifica.
Mister, grazie, è sempre un piacere ascoltarla, davvero.
Grazie, mister.
Arrivederci, grazie dell'invito.